Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo tornati in diretta, buonasera, buonasera a tutti quanti qui dagli studi di Burago Molgora, 16 noni direttamente da Piano Locale Giovani con sempre Rebecca, direttamente dal boschetto di Rogoredo, direttamente,
esatto.
Infatti la vedete che è un po' così oggi.
Sono sul pezzo, sempre sul pezzo.
Direttamente dal boschetto di Rogoredo perché ieri, martedì, cos'era? 2 marzo, 3 marzo, 3 marzo, 3 marzo.
Credo che sia sul pezzo.
No, non sono sul pezzo. Oggi, 3 marzo, c'è stata l'anteprima dell'avvocato Ligas, che vi faremo un ampio reportage in questa trasmissione. Abbiamo anche qualche intervista che ieri siamo riusciti a tirar fuori dalla conferenza stampa. E Rebecca ha visto i primi due?
I primi due,
esatto. Quest'altra non ti hanno chiuso in una stanza e ti hanno fatti vedere tutti come l'ultima
sarebbe
volta.
Sarebbe stato molto
complicata questa volta.
No, l'avrei fatto volentieri. Però due vanno più.
Attenzione, spoiler. Attenzione, spoiler, è piaciuta a Rebecca, quindi secondo me perché c'era Luca Argentero.
Ma
però va bene,
vero,
adesso poi ne parliamo.
Io guardo nel complesso la serie, credo.
Guardi nel complesso, va bene. Detto questo, però, prima andiamo a parlare di film in uscita questa settimana, di altre due serie TV che arrivano. Ho scelto due serie TV che parlano in ambito universitario, con due pigli leggermente diversi, invece due film che parlano di due argomenti totalmente diversi, uno molto leggero, per famiglie, potremmo dire così, e l'altro invece che mi è sembrato strano anche che me lo hai proposto, però insomma direi che possiamo partire con...
Ok, non ho capito
perché
questa
perché è un po'
cosa.
Horror, no? No, insomma,
ma no, adesso ne parliamo. Iniziamo prima con un film più leggero.
Questa tecnologia ci consentirà un accesso al mondo animale.
Avete creato un finto animale che fa credere agli altri animali che siete animali?
Sì!
Questo è come Avatar.
Non è per niente come Avatar.
Ehi!
Ha funzionato?
Ehi! Vedo che abbiamo una new entry alla Supertana. Come ti chiami, Castoro?
Mabel.
Diamo il benvenuto a Mabel, gente!
Mabel non deve scoprire che sei umana.
Amici animali! Gli umani ci rubano il territorio. Dobbiamo combattere!
Schiacciamo gli umani!
Sì! Aspetta. Schiacciamo?
Che fatica!
Schiacciamo gli animali, attenzione. Cioè, anzi, schiacciamo gli umani in realtà.
Beh, Cree, tu mi hai detto, è insolito che io, diciamo, parli di un film di genere, insomma, d'animazione, però l'animazione è uno dei generi del cinema ed è un genere anche sottovalutato, perché quando uno pensa all'animazione pensa, e vabbè, ma è un genere per bambini e vabbè, tutte queste cose qua. Invece no, l'animazione è un genere sicuramente che vuole anche parlare ai bambini, ma attraverso anche una chiave, un linguaggio più semplice, mette in scena e porta anche sul grande schermo tematiche molto molto importanti, tematiche attuali, raccontante in maniera chiaramente più leggera, più divertente anche per certi aspetti, in una certa modalità. E stiamo parlando di Jumpers, un santo tra gli animali, che uscirà per l'appunto domani, sempre giovedì 5 marzo, e tra l'altro nel 2026 la Pixar compie il 40° anniversario, e questo film, questo lungometraggio, rappresenta il 30° lungometraggio della Pixar, appunto.
Devo dire molto Pixar, sia
sì,
dal disegno,
vero,
diciamo così, dalla grafica, ricorda un po' Inside Out, quei film.
È vero,
lì.
È vero. E perché dico che l'animazione è sempre considerata anche dagli adulti come un genere per bambini? Beh, perché essenzialmente viene un po' denigrata, un po' schernita. In realtà no, in realtà questo è un film che lo dimostra, è un film di che cosa parla, di questa esattamente, essenzialmente giovane studentessa che attraverso questa nuova tecnologia permette di trasportare, diciamo, il cervello degli esseri umani in questi animali robotici. E lei che cosa fa? Si trasforma in questo castoro robotico ed entra in contatto con un nuovo habitat, quello dei castori, diventando appunto una dei principali personaggi che difende l'habitat di questa specie da un progetto edilizio, che è un po' appunto l'argomento, il tema attuale dell'uomo che ormai sta invadendo la natura. Ormai ogni spazio verde che, non, che ritroviamo la settimana dopo quasi è il punto di partenza per una costruzione edilizia di un appartamento, insomma, dell'intervento dell'uomo. Ed è interessante questo film perché a partire da questo espediente racconta come la tecnologia è un mezzo, un medium attraverso cui l'uomo può entrare, può trasformarsi da semplice osservatore passivo a soggetto attivo, diciamo, all'interno della specie animale, perché in questo modo anche il nostro personaggio, che questa studentessa, ma in generale l'essere umano, entra più in contatto con quelle che sono le problematiche di cui gli animali si fanno portavoce proprio a causa di questa prevaricazione dell'uomo proprio sull'habitat animale, quasi da colonizzatore per l'appunto del mondo. E quindi è insolito che io ne parli, effettivamente non parlo mai di animazione e non so perché effettivamente, ma questo era uno dei film appunto che esce questo weekend, che tratta questa tematica e che io invito ad andare a vedere per passare un pomeriggio diverso dal solito, trattando cose che ci riguardano tutti però in maniera leggera.
Per il prossimo invece...
Per il prossimo... cambiamo.
Ero già così. Prima dell'incidente.
Non c'è stato un incidente. Ciò che abbiamo fatto è stato intenzionale. Non rimane altro da fare che vivere.
Dai, bestione!
Qui, Mitch, non vuoi giocare?
Ricky!
Finché a morte non ci separi.
E qui lo dicevamo all'inizio, a me in prima botta ha ricordato ovviamente Povere Creature, nel senso nell'ambientazione eccetera, poi ovviamente è Frankenstein in una chiave moderna, in una chiave forse non ancora vista, nel senso amorosa, ma perché l'avevamo già visto nel libro di Frankenstein, no? Frankenstein può amare.
Certo, Frankenstein può amare, e interessante perché questo nuovo film si concentra sulla sposa, quindi su colei che Frankenstein anche nel romanzo stesso vuole amare, vuole la sua controparte femminile, vuole vivere un'esistenza a fianco di una persona...
Normale.
Che sì, esatto,
cioè un'esistenza normale,
ecco. Un'esistenza normale come tutti gli esseri umani. E il film si chiama appunto La Sposa, col punto esclamativo, scritto, diretto e prodotto da Maggie Gilligan.
Sì, allora questo è sempre il dubbio da quando... Tra l'altro un film in famiglia, potremmo
esatto,
dire.
Esatto, arrivavo al punto. Tra i protagonisti ritroviamo Christian Bale nei panni appunto di Frankenstein, Jesse Buckley nei panni appunto della sposa.
Irriconoscibile, posso dire che è irriconoscibile.
Sì, esatto. Proprio... Ma parleremo anche del trucco. E tra i vari protagonisti, Penelope Cruz, Jake Gilligan, scusate la pronuncia, sono...
Che il fratello minore della regista, ma no, sono una famiglia di registi, attori, sì, sì. Sceneggiatori, forse è la prima volta che lavorano insieme, non mi ricordo se hanno già fatto altri film, forse sì.
Non mi sovviene, non saprei dirti sinceramente. In ogni caso, di che cosa parla La Sposa? Siamo nella Chicago degli anni 30, quindi un'ambientazione diversa chiaramente dall'ambientazione in cui è ambientato per l'appunto il romanzo di Mary Shelley. Questo film è un po' un omaggio al classico anche dell'Universal, cioè La moglie di Frankenstein, e per l'appunto qua ci concentriamo, sì è vero, Christian Bale interpreta Frankenstein che riporta vita grazie anche a un dottore una donna assassinata, Ida, che appunto è la sposa, e la sposa si rivela essere per l'appunto chiaramente la protagonista di quest'opera. È un film che un po' come appunto Povere Creature, questo stile gotico, questo stile horror thriller romantico che è rivisitato chiaramente in chiave anche femminista. In quest'opera il trucco è, come hai giustamente notato, ma come si nota, è il protagonista. Tra l'altro Christian Bale si è sottoposto a ben 6 ore di trucco.
Anche lui un po' si riconosce dagli occhi.
Sì,
però
sì,
basta.
È vero,
però
è basta. Vero. Sì, ma lui devo dire... personalmente è abbastanza riconoscibile. Lei anche, però il trucco ha fatto sicuramente la sua parte. E importante nel titolo, appunto, c'è questo punto esclamativo, proprio perché la regista con questo punto esclamativo voleva sottolineare un po' l'energia repressa delle donne, costrette un po' a sottomettersi, a reprimere i propri sentimenti. Questo film, fin dal titolo, per l'appunto, è una dichiarazione di intento, un film che vuole essere ribelle, un film che vuole un po' sovvertire tutte le norme vigenti. Tra l'altro, sì, si racconta della storia d'amore tra Frankenstein, appunto, e la sposa interpretata già Jessie Buckley, che era appunto questa donna assassinata chiamata Ida. Però lo sfondo lo fanno chiaramente gli omicidi, tutto quello che accadeva nella Chicago. Quindi è un film che mette insieme varie cose, devo dire, vari aspetti, e sono molto curiosa di vederlo, perché tu, anche qui, è uno stile non propriamente horror, è il quasi, gotico, che
esatto,
fa,
il gotico.
Differenza, è proprio l'elemento che fa la differenza. Quindi sono molto curiosa, anche perché è diretto da una donna, al centro una protagonista che è la donna, non è Frankenstein, che abbiamo già avuto,
certo, certo,
l'adattamento di Guillermo del Toro, quindi potere alle donne, direi.
Diciamo che poi, anche se era una narrazione diversa, Povere creature, anche lì era la creatura, il Frankenstein al femminile,
esatto,
anche
sì,
se poi
che
lì
è stato portato in vita,
esatto,
sì.
Il sottotesto era diverso, cioè non uscivamo dalla narrazione classica di Frankenstein, solo nell'idea di riportare in vita una donna, un uomo, una donna, insomma, con dei pezzi anche alternativi. Però diciamo, da lì inizia forse la nuova narrazione al femminile. Ci aspettiamo adesso una cosa del genere sui vampiri, visto che finora
sì,
abbiamo avuto sempre vampiri solo al maschile, tranne qualche cosa,
sì,
ma di poca qualità, diciamo. Sulla qualità, l'ultimo era Nosferatu, che è stato insomma un bellissimo progetto che riprende,
sì,
la narrazione di Bram Stoker. Quindi questo, no, solo per la curiosità, comunque è la prima volta che dirige il fratello, ma hanno lavorato insieme in 4 film, 3 diretti dal padre, ovviamente, che erano Memorie di sabbia, Waterland, Memorie di sabbia, Una donna pericolosa e i Piantatori di Dash, che credo di non aver mai visto, e Donnie Darko, che è stata il film che ha dato l'origine,
visto,
tra l'altro,
sì,
a Gilman,
sì,
in questo,
esatto,
film che non aveva voluto nessuno, che poi aveva avuto successo credo qualche anno dopo,
Donnie Darko,
esatto,
sì, sì.
Che però era interpretato da entrambi, che facevano appunto fratello e sorella,
e l'ho visto anni fa, quindi
sì, no, ma è stata un'opera, va bene, molto interessante,
bene.
Scopriamo anche queste cose, film che arrivano al cinema, ma non ci sono solo i film che arrivano, ma ci sono anche serie che arrivano, e partirei dalla prima.
I love that you're here, but I don't need you to check up on me.
I just want to help.
I know you're going through something with your marriage.
Katie? Everybody knows. This place like a fishbowl. That guy knows.
He doesn't know.
Excuse me, you know that my husband left me for a grad student, right?
Yes.
The K's job is safe.
She burned down a faculty house.
It was an accident.
She also assaulted a professor.
I still love you.
Ow!
That was on purpose.
Hey. E qui invece passiamo ad un genere tutt'altro che, come dire, truce gotico, ma passiamo,
esatto,
ad una dark comedy. Però un po' dark c'è in questa, ma andiamo per ordine. Qui parliamo di Steve Carell, che entra in un'aura universitaria con l'aria di chi ha capito tutto della vita. Infatti lui è un ex scrittore molto importante, però si accorge che in realtà il mondo, da quando lui insegnava in quell'università, è cambiato totalmente, e che adesso insomma si trova un attimo in difficoltà. Questa l'essenza di Roster, la nuova scommessa di HBO Max. Quindi ricordiamo, HBO da gennaio ha una nuova piattaforma, alcune cose arriveranno anche su Sky and Now, però molte cose no, o comunque ci arriveranno dopo. Infatti The Pitt,
ulteriore abbonamento,
esatto, però The Pitt dovrebbe arrivare quest'anno, ma la seconda stagione dopo che se la sono vista tutti quanti in HBO Max in originale. Insomma, anche questa serie però sembra essere una serie che diventerà molto, come dire, riconosciuta nel pubblico degli amanti delle serie TV. Parte il 9 marzo, e perché dico questo? Perché Bill Lawrence, che è la mente che ci sta dietro Ted Lasso e soprattutto Scrubs, di cui tutti si ricordano, ricordiamo Steve Carell, che è stato, diciamo così, il volto per anni di The Office, promette insomma quella comicità un po', come dire, tragica che lui ci ha sempre fatto vedere anche come interpretazione. Comunque, tornando invece alla nostra serie, tutto è intorno a Greg Russo, appunto l'autore di bestseller, che insomma nel tentativo di andare dalla figlia che insegna nel college, nell'università, che si sta separando dal marito, anzi si sta proprio, non proprio, come dire, separando, proprio divorziando dal marito, entra in un, insomma, entra in questa situazione come un gallo nel pollaio, cioè fa casini uno dietro l'altro. Tra l'altro in un campus molto rigido sulle regole. La serie è composta da 10 episodi, durano circa 30 minuti e non c'è solo la risata, diciamo così, ma gioca sul sottile disagio generazionale di cui io anche faccio parte, anche se un po' meno forse, io mi accorgo delle cose che cambiano. Capisco che chi invece vive nel mondo solo degli adulti, per esempio uno scrittore che scrive per adulti, non si accorge di come è cambiato il mondo dei giovani, dei loro linguaggi, dei loro, come dire, anche usanze, e la figlia è in pieno. In pratica, questa serie, diciamo, una delle cose belle di questa serie è anche i dialoghi, che, come dire, non potevamo non aspettarci una cosa del genere da, se cerchi un attore come Steve Carell, ci deve essere un dialogo serrato, non si lascia all'immaginazione. Pensiamo alle vecchie sitcom, ecco, con ovviamente... ripensare alle vecchie sitcom dove c'erano cioè dialoghi serrati, penso ad Una mamma per amica, no? E in chiave moderna invece, con le ambientazioni che oggi ci si può permettere anche grazie alle produzioni che sono molto più ampie, diventa veramente un progetto molto interessante. Vabbè, io mi fermerei qui nel parlare di questa serie. Diciamo che è un dramma in alcuni momenti, perché oltre a parlare di questo scambio generazionale, c'è anche un po' un sottotesto, perché lui è un autore di libri, diciamo così, un po' maschilisti se li andiamo a vedere, proprio perché lui viene da un'altra epoca, cioè lui non è maschilista, tant'è vero che arriva lì con l'intento proprio di supportare la figlia, però lo fa anche lì in maniera un po' cialtronesca, diciamo così. Quindi ci sono tutta una serie di discorsi, di sottotesti, di quello che viene chiamata la cultura woke, che un po' si inserisce in questa narrazione, che è interessante da vedere. Quindi ve lo consiglio, dal 9 marzo parte HBO Max, se non ce l'avete fatevela, se no incrociamo le dita e speriamo che presto arrivi anche su altre piattaforme, dove ricordiamo che tra l'altro HBO Max si può arrivare anche tramite Prime, sì, Video, Prime, che esatto. Credo che abbia, per chi è già utente, abbia delle agevolazioni, sì, delle riduzioni. Comunque andate un po' a vedere, se no incrociate le dita, magari arriva anche su Sky.
E
però
faccio
mi
un
sa
appello
che...
per Portobello, perché
è Portobello,
volevo vederla,
assolutamente, ma... sì. Quella mi sa che non arriverà, però te lo dico. No, non lo so, può essere. Vediamo, vabbè. Vediamo. Fiducioso. Seconda serie.
It's come to my attention that I've just lost the ability to captivate. Where are you going?
A friend.
It's like my husband and my students.
I don't understand that at all.
Even my daughter.
Stop!
Find my entire personhood useless.
Is there an extra chair?
Two more volunteers for the...
Truly, what is more embarrassing?
Hey, excuse me. Take mine. Have you met Vladimir Vladinsky?
A twist.
E se lì avevamo le problematiche familiari, le nevrosi accademiche, e le superavamo con un sorriso anche molto leggero, in Vladimir l'università si trasforma in un claustrofico scacchiere di potere. Infatti il 15 marzo arriva su Netflix una serie evento in soli 8 episodi, quindi sarà una miniserie che si allontana drasticamente dalla leggerezza appunto di HBO per immergersi in un thriller psicologico d'élite. Al centro infatti troviamo Vladimir, interpretato da un magnetico Bill Skarsgård, credo che, cioè, scusate, c'ha un nome svedese, non lo so pronunciare, un giovane brillante professore di storia politica che arriva in un prestigioso ateneo della Ivy League portando con sé un carisma quasi ipnotico e un passato avvolto nel mistero. Tutto si focalizza sul rapporto morboso che l'uomo instaura con una studentessa fuori dal comune, interpretata da Antje Schaffer, che diventa presto la sua complice e al tempo stesso la sua pericolosa avversaria. La trama scava nelle dinamiche di manipolazione che si consumano dietro le porte chiuse degli uffici accademici, dove le lezioni sulla democrazia diventano il pretesto di esperimenti sociali crudeli. La critica ha già lodato la capacità della scrittura di armonizzare la tensione costante con la riflessione spietata sull'ambizione, descrivendo la serie come un viaggio senza ritorno nell'oscurità della mente umana. A completare il cast scusate, principale troviamo Justin Theroux nei panni del rettore cinico che cerca di contenere lo scandalo che minaccia di travolgere le istituzioni. Quindi questa è una serie, a differenza dell'altra, invece un po' più pelosa, un po' più pruriginosa. L'avete vista anche dal thriller. Direi che con questa serie entriamo invece nel nostro reportage completo di quello che abbiamo visto, anzi Rebecca ha visto per noi ieri a Rogoredo.
Del taxi Milano?
Sì, salve, un taxi in piazza San Babila 1.
Piazza San Babila 1. Mm-hmm. Bene, rimani in attesa. Sì.
Come non ci sono macchine disponibili? A Milano, a mezzogiorno?
Avvocato Ligas?
Sì.
Marta Carati. Ho un colloquio nello studio Petrello. Ho visto la sua foto sul sito.
Nuova praticante?
Sì. Cioè, spero, sì.
Voto?
110 lode.
Tesi?
Procedura penale.
Bocconi?
No. Però ho una macchina lì.
Assunta, andiamo.
Direi una macchina che a Milano funziona, però.
Funziona molto, molto pratica, devo dire. La ragazza...
E avanti,
lungo,
avanti.
Esatto.
Maria Occhionero, giusto,
sì,
l'attrice.
Sì.
Marina Occhionero.
Marina Occhionero, sì.
Che insieme a Barbara Chicchiarelli e Luca Argentero va a completare il cast principale, di Avvocato Ligas. Il nuovo... non so, lo potremmo definire, visto che tu hai visto le prime due puntate e io no, lo potremmo definire comunque un procedural legal? Un legal procedural, cioè...
Sì, un legal drama, sì, 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 assolutamente.
Quindi si vedono proprio i procedimenti penali all'italiana.
Adesso arriviamo per step. Ho capito che tu vuoi arrivare al succo, però io devo introdurre...
Poi ti chiederò una... o ti farò una domanda, però prima vai, introduci,
okay,
introduci.
Mi hai steso il tappeto rosso.
Esatto.
Va bene, stiamo parlando appunto di Avvocato Ligas, che è questa serie prodotta appunto da Sky Original, una produzione Sky Original, che approderà dal 6 marzo su Sky e in esclusiva chiaramente anche su Now. I primi due episodi, perché poi a scadenza settimanale fino ad aprile arriverà nel complesso sono esattamente sei episodi, quindi una miniserie. Ormai Sky ci ha abituato anche a questo formato. E
quindi due episodi subito venerdì e poi un episodio a settimana.
E poi un episodio a settimana, esattamente.
Maledetti.
Sì, ma questa cosa è assurda. Chiaramente è una strategia, però vabbè.
No, ma ci sta. Io aspetto la fine, così poi me li vedo tutti di fila, perché altrimenti impazzisco.
Strategia. E questa serie è tratta da questo libro, che ho ricevuto ieri all'anteprima, esattamente, che è Un caso complicato per l'avvocato Ligas.
Però ci lamentiamo con Sky, niente borsina.
Ma magari è io che mi sono perso un pezzo, quindi non voglio muovere accuse, assolutamente.
Ti darò una delle mie che mi hanno dato nelle varie edizioni
di
Sky.
Vabbè, fa niente. Andato. Volevo anche l'autografo, però non avevo portato la penna.
Questo però, una giornalista senza penna.
Fa niente, questa cosa, ma io tutto qua. Vabbè, appunto, di cosa parla questa serie? Allora, innanzitutto è ambientata a Milano, quindi vediamo questa Milano e il protagonista appunto Argentero, che è questo avvocato, dai metodi poco ortodossi. Un avvocato molto anticonformista, molto che segue le regole proprie e che nel primo episodio viene appunto licenziato da questo prestigioso studio perché non è in grado, diciamo, di distinguere professionalità, quindi lavoro, dalla vita privata, senza fare troppi spoiler. Quindi dovrà tornare un po' alla ribalta. E come lo farà? Attraverso essenzialmente la presa in carico di incarichi alquanto particolari, mettiamola così. Mm. E questo grazie anche alla giovane praticante, appunto interpretata da Marina Occhionero, che ieri ho scoperto aver partorito, quindi...
Ah, da poco?
Sì,
ah,
esatto.
Congratulazioni.
E insieme a lei appunto porteranno avanti questi casi con l'obiettivo di ritornare un po' in cima ai vertici, perché fin dai primi episodi notiamo un po' la natura particolare, cinica, affascinante di questo personaggio, che è un personaggio chiaramente diverso da quello che Argentero ha interpretato in Doc. È un personaggio sovversivo per i modi anche degli avvocati. Una serie per l'appunto ambientata a Milano, dove sì, vediamo nei primi due episodi, vediamo già le prime procedure di questi avvocati, ci sono anche già delle prime situazioni ambientate proprio all'interno della corte, comunque del tribunale, ecco, senza andare troppo nei dettagli. Ed è particolare questa serie perché ieri all'anteprima praticamente Argentero aveva partecipato appunto a Motor Valley.
Esatto, altra serie di cui abbiamo parlato su,
sì,
Netflix.
Esatto, su Netflix.
Questo è l'anno di Argentero.
È l'anno di Argentero, esatto. Invece, nel momento in cui hanno dovuto iniziare a girare, ha elogiato molto la sceneggiatura, una sceneggiatura solida, e in particolare l'aspetto interessante che è una serie prodotta da Sky. Quindi Sky, rispetto anche alle reti generaliste, può permettersi di affrontare queste tematiche senza girarci troppo intorno, perché la particolarità di questa serie, l'aspetto che io ho apprezzato, perché sì, Argentero è bravo assolutamente, ma qui abbiamo Argentero un protagonismo femminile, cioè abbiamo la protagonista tra i vari interpreti, Marina Occhionero.
L'antagonista è Barbara,
e stavo dicendo appunto, esatto, Barbara Chicchiarelli, che è quest'altro personaggio, il PM per l'appunto, che rappresenta un po' l'istituzione, la formalità, due antagonisti che però si rispettano, e qua risiede anche la vera natura professionale del lavoro.
Facciamo sentire prima il rispetto, o vuoi fare sentire prima Argentero?
Argentero.
E la cosa che ho notato subito non era soltanto che il personaggio aveva delle caratteristiche diverse da quelle a cui ero abituato negli ultimi anni, ma proprio che si era scelto una forma di espressione completamente diversa. E questa libertà, che banalmente si riduce a significare chiamare le cose col loro nome senza fare troppi giri di parole, è estremamente interessante. E questo è il merito di Sky, perché poi è il distributore, il broadcaster che decide di assumersi anche questa responsabilità, perché noi in questa serie trattiamo degli argomenti molto forti, delle tematiche particolarmente difficili da raccontare se utilizzi dei giri di parole. Quindi non è stato soltanto un'attrazione nei confronti del personaggio, ma un'attrazione nei confronti di questo linguaggio.
Ecco, diciamo che dopo anche la serie di cui aspettiamo, credo, l'ultima stagione, che è Diavoli, che anche quella ambientata tra l'Italia e l'Inghilterra, Londra, Milano, le due capitali dell'economia, qui torniamo a parlare di cose concrete, di temi veri. Non so se ci saranno anche qui dei riferimenti a procedimenti reali, storiografici, oppure qui è tutta finzione, mentre in Diavoli la finzione si incrocia.